Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Benvenuti a una nuova puntata di Research Corner, lo spazio dove la ricerca dell'Università di Bologna si mette al microfono. Le prime puntate di questa rubrica sono dedicate ai temi dell'Agenda 2030 ed esplorano come le ricerche dell'Alma Mater contribuiscano a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Il tema di oggi ci porta dritti al cuore dell'estate. Parleremo di spiagge, più precisamente di coste. Scopriremo come stanno le coste italiane, come vengono monitorate e cosa possiamo aspettarci in futuro. Poi faremo salire la nostra immaginazione a bordo di un drone per scoprire come questa tecnologia possa aiutare il monitoraggio ambientale. Ma iniziamo questa esplorazione con i piedi per terra e partiamo da qualche dato relativo alle coste italiane. Sentiamolo dalla voce di Renata Archetti, professoressa associata al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, a cui abbiamo chiesto come stanno le nostre coste.
La costa italiana è estesa per circa 8.000 chilometri, quindi pensiamo che in Europa nessun paese ha un tratto costiero così esteso, e 8.000 chilometri sono circa l'estensione del Brasile, quindi non si può dire come sta la costa italiana, bisogna vedere diverse zone. Possiamo distinguere tra coste basse sabbiose e coste rocciose. I problemi sono, per quanto riguarda l'erosione, sono maggiori per le coste basse sabbiose, non che non esistano anche per le coste rocciose, ma le problematiche dinamiche delle falesie sono differenti. L'estensione delle coste sabbiose è circa di 3.000 km, quindi meno della metà, e di queste circa il 40-50% è in erosione. Quindi non stanno benissimo.
L'erosione costiera affligge principalmente le coste sabbiose. Ma di cosa si tratta esattamente?
L'erosione costiera è il risultato diretto e indiretto di alterazioni del ciclo dei sedimenti, determinate da cause naturali, ma soprattutto e ultimamente da cause antropiche. Quindi può essere definita anche come l'avanzamento del mare rispetto alla terra. Di solito, se una spiaggia è in equilibrio, vuol dire che il sedimento che arriva, il sedimento che va via, che fuoriesce, è lo stesso. In questo caso abbiamo più magari il sedimento che viene portato via dalle onde è lo stesso, ma se ne arriva di meno, ovviamente abbiamo un deficit. Uno degli indicatori più facili da monitorare è l'interfaccia tra il mare e la spiaggia, che si chiama posizione della linea di riva. Cioè, se la posizione media della linea di riva, perché ovviamente con le maree sale e scende, si sposta molto verso l'entroterra, allora ovviamente è in erosione.
L'equilibrio di una spiaggia non dipende soltanto da quello che succede vicino alla linea di riva, ci ha raccontato Renata Archetti, ma dipende anche da quello che succede nella cosiddetta spiaggia attiva, che è quella porzione di spiaggia tra le dune e la profondità di chiusura, cioè la profondità oltre la quale non abbiamo il trasporto di sedimenti.
In una spiaggia naturale di solito ci sono degli accumuli di sabbia nel retrospiaggia che sono molto belli e sono spesso stabilizzati da della vegetazione. Quelle sono le dune in Sardegna, nel Lazio, in Puglia, anche in Emilia-Romagna ce ne sono ancora un po'. Poche. Una volta le spiagge erano tutte, diciamo, complete con queste dune. Sono dei serbatoi di sabbia, quindi sono molto, molto indietro, ma quando si hanno mareggiate intense, questa è un volume di spiaggia che entra in questa dinamica, in questo circolo. Quindi qualsiasi intervento venga fatto in questa fascia porta un'alterazione dei sedimenti. Allora, l'eliminazione delle dune. E questo è stato fatto nella gran parte, nella maggioranza delle spiagge che adesso sono in erosione. Nessuno pensa che le dune siano dei depositi, dei serbatoi di sabbia. In realtà questi sono serbatoi di sabbia. Quindi dove sono state costruite strade, ferrovie, abitati, condomini, pensiamo alla nostra regione.
Oltre all'eliminazione delle dune, gli altri interventi che hanno determinato l'erosione costiera ci ha raccontato Renata Archetti, sono le opere di difesa, cioè le opere perpendicolari e parallele, che un tempo venivano costruite per ridurre l'energia del mare che arriva sulla battigia. Ma come monitoriamo il fenomeno dell'erosione costiera?
I metodi più tradizionali sono mediante strumenti topografici, quindi mediante GPS e rilievi topografici tradizionali. Un altro metodo è quello che io sto utilizzando molto ormai da anni, di installare delle videocamere e mediante processi di fotogrammetria, con dei metodi di analisi di dati, vengono estratte quelle che chiamiamo le linee di riva, cioè l'interfaccia asciutto-bagnato, e lì riusciamo a avere una misura in continuo. I droni stanno diventando veramente una risorsa per il monitoraggio ambientale molto molto utile ed importante, e sono molto utili perché si riescono a fare dei rilievi con anche lì costi bassi come le videocamere rispetto a quelli che sono le strumentazioni tradizionali su un'area molto estesa. Quindi io vedo grandi potenzialità di sviluppo per il monitoraggio costiero, ma ambientale in generale per i droni.
3, 2, 1.
Lasciamo per un momento il mare, dove poi ritorneremo per volgere il naso all'insù e guardare più da vicino la tecnologia dei droni usati per il monitoraggio ambientale. Abbiamo chiesto ad Anna Guerra, assegnista di ricerca al Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione, quali sono gli ingredienti vincenti di questa tecnologia.
Uno dei vantaggi principali dei droni, infatti, è che possono volare, quindi possono avere un punto di vista privilegiato rispetto all'area che devono coprire. Quindi molto spesso vengono utilizzati per il monitoraggio ambientale insieme ad altri sensori terrestri, quindi possono essere utilizzati per raccogliere i dati di questi sensori terrestri e coprire un'area molto più vasta, o ad esempio delle aree remote dove altri sensori non possono ad esempio arrivare. Grazie appunto al fatto che volano, possono accedere a luoghi impervi, ad esempio sulle montagne, quindi possono essere utilizzati dai mezzi di soccorso quando mezzi di tipo terrestre non possono accedere, per applicazioni di tipo search and rescue, quindi nelle emergenze, ad esempio possono essere usati come assistenti per le truppe terrestri di soccorso, in casi come terremoti, oppure ad esempio anche in casi più semplici come eventi sportivi, concerti, in cui tanta gente si ritrova nello stesso posto, e si possono utilizzare i droni come un supporto all'infrastruttura terrestre di comunicazione, quindi possono portare a bordo ad esempio delle stazioni radiobase e quindi migliorare la copertura di comunicazione cellulare. Possono essere utilizzati per monitorare le coste oppure per monitorare gli oceani, quindi vengono utilizzati anche ad esempio per tracciare le rotte degli squali, per la sicurezza diciamo anche delle coste da questo punto di vista. E un altro vantaggio è che possono essere utilizzati insieme come delle squadre, possono comunicare tra di loro, possono volare in formazione, proprio come ad esempio succede negli uccelli oppure nei pesci, e possono appunto modificare questa formazione in base al compito che devono svolgere, quindi possono riprogrammarsi e mettersi in formazione in modo tale da ottimizzare il ruolo che devono svolgere in quel momento.
Ma come sono fatti questi droni per il monitoraggio ambientale?
Allora, diciamo che questi droni sono leggeri, sono piccoli perché devono volare, poi a seconda di quello che uno vuole mettere a bordo di un drone possono variare come dimensione, però comunque hanno dimensioni limitate e si cerca appunto di renderli molto leggeri, perché comunque hanno sempre una batteria a bordo, quindi hanno un tempo limitato diciamo di volo, dopo un'ora di volo devono tornare alla base a essere ricaricati. Quindi la cosa un po' difficile anche nel progettare gli algoritmi per i droni, appunto anche considerare il fattore tempo, loro devono chiudere la missione in un tempo limitato, quindi devono dare priorità ad esempio a certi task rispetto ad altri, devono anche, diciamo, ottimizzare la loro traiettoria perché non possono perdere il tempo, soprattutto anche nell'applicazione ad esempio di emergenza sanitaria, di appunto di soccorso delle persone, devono essere veloci. Quindi spesso la sensoristica che è a bordo del drone è poco complessa e semplice, perché deve essere leggera, non può essere ad esempio un radar che è molto grosso e molto complesso, e quindi spesso questi sensori sono anche poco accurati. Quindi il fatto di lavorare insieme con altri droni, magari scambiarsi le informazioni tra di loro, le misure che hanno fatto, i dati che hanno raccolto, gli permette in un certo senso di superare questi limiti di accuratezza che il singolo drone avrebbe, nel senso che loro si scambiano le informazioni tra di loro e lavorano come in un team per prendere le decisioni migliori e per avere una conoscenza più ampia del territorio.
Il monitoraggio del territorio è un'azione molto importante e proprio grazie ai dati acquisiti da queste attività si possono sviluppare dei modelli predittivi. Ritorniamo adesso di nuovo verso il mare e sentiamo ancora da Renata Archetti come possono essere usati i dati provenienti dal monitoraggio delle coste.
Il monitoraggio è importante, ma perché il monitoraggio è importante? Perché è importante osservare quello che succede, ma soprattutto dare, diciamo, in pasto questi dati a quelli che sono i modelli di previsione, previsioni a breve termine, quindi le previsioni meteo e le previsioni del clima. Allora, nel momento in cui io posso prevedere lo stato del mare, le maree, io capisco dove posso aspettarmi che possa arrivare l'acqua, quale sarà la conseguenza, la vulnerabilità. Poi ci sono le previsioni del clima invece, che è una cosa diversa. Meteo è una cosa, il clima è un'altra. E anche per quello c'è bisogno di tantissimi dati per capire se questi modelli climatici sono corretti. Quindi il monitoraggio è importantissimo.
E a proposito di modelli climatici e di previsioni, avviamoci verso la conclusione di questa puntata con una panoramica dei possibili scenari futuri.
C'è un lavoro molto, molto importante dell'ENEA del 2018 in cui sono stati stimati in base a due scenari climatologici. Rispetto al più ottimistico si arriva a circa mezzo metro di innalzamento del livello del mare nel Mediterraneo, sulle nostre coste, da qui al 2100, rispetto al più pessimistico a un metro. In più questo lavoro dell'ENEA, oltre al fenomeno dell'innalzamento del mare dovuto al riscaldamento globale, ha aggiunto gli altri fenomeni che comunque ci sono, che sono la subsidenza e altri, lo storm surge, cioè si chiama sovralzo di tempesta. Quando abbiamo una mareggiata si ha un innalzamento del livello del mare che si somma alla marea astronomica e all'innalzamento del livello del mare. Ecco, in questo caso, cioè nel caso veramente peggiore, l'ENEA ha stimato, secondo lo scenario climatico peggiore, un innalzamento di circa 1,30 m, adesso non ricordo i centimetri esatti, ma purtroppo non è quello che fa la differenza, è una perdita di territori di 5.500 km quadrati, cioè la superficie più o meno della Liguria. Di questo l'85% è tra il Veneto e la Romagna, ovviamente perché sono le zone più basse, poi c'è una zona in Sicilia, qualcosa in Puglia, ma insomma soprattutto da noi, nel Delta del Po.
Ma come possiamo muoverci e come ci stiamo muovendo di fronte a questa irreversibilità?
Io penso che nessuno che va al mare possa immaginare il lavoro che la Regione Emilia-Romagna e i comuni fanno per mantenere le coste in quello stato, perché sono bravissimi. La sabbia che noi vediamo non è lì sempre a posto, cioè ogni circa 4-5 anni la Regione esegue questo che chiama progettone, cioè la estrazione di milioni di metri cubi di sabbia da dei depositi sottomarini, e vengono portati in 6 località più significative, più importanti della nostra costa. La nostra regione sta andando sempre più nella direzione di utilizzare, si chiama ripascimento, cioè portare sabbia da fuori, rinutrire la sabbia. Io non penso si possa pensare di difendere tutto questo. Ovviamente adesso si usa molto il termine resiliente, cioè bisogna capire dove va difeso e come, quanto, perché cosa. Però questo è un compito della politica, non di noi scienziati.
Con queste parole, che diventano quasi un appello, siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Research Corner. Ritorneremo a questi microfoni dopo una pausa agostana. Vi diamo appuntamento al 1° settembre in questo angolo, dove la ricerca di Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, si mette al microfono.